Tutto Napoli in podcast.
Il Napoli è davanti allo spartiacque della sua stagione. A Parma si può scrivere la storia, ma c'è anche il rischio di leggerla da secondi, come ha detto Antonio Conte. E quindi è questo l'argomento principale, chiaramente, del nostro podcast di oggi, ma parleremo anche di altro. Amici di Tutto Napoli, quindi seguiteci fino alla fine, vi do il bentrovato, qui Davide Baratto, ma con me, come sempre, c'è Daniele Rodia.
Ciao Davide, ciao a tutti gli ascoltatori, siamo a uno degli ultimi podcast durante la stagione, chiaramente continueranno anche dopo il 22 oppure 25 maggio, amici di Tutto Napoli, quando terminerà questo lunghissimo campionato di Serie A, poi inizierà il calciomercato, però adesso concentriamo tutte le nostre ultime forze, quelle che durante ogni partita del Napoli vanno via, per il finale di stagione, come hai detto tu, e ci concentreremo su Parma-Napoli.
E adesso forse c'è il passo più grande da fare, perché se con il Genoa qualcuno la dava già per vinta e alla fine è arrivata una brutta sorpresa, figuriamoci adesso che il Parma vuole prendersi gli ultimi punti per la salvezza ed è una squadra che in casa propria è davvero difficile da affrontare. Non vogliamo dipingerla come il Real Madrid, assolutamente, però il Napoli non può pensare di andare a fare una passeggiata. Non so se sarai d'accordo con me. E allo stesso tempo io credo che non si possa neanche però magari riporre delle speranze sull'Inter. La partita va azzannata, ormai siamo a due gare dalla fine, la partita va aggredita, il Napoli deve cercare per una benedetta volta magari anche di chiuderla per non arrivare nel finale di partita, magari come è successo proprio contro il Genoa, a chiudersi dietro e poi una volta non ti capita, una volta c'è la parata del portiere o la traversa, un'altra volta però poi succede che subisci il gol. E parliamo anche di un avversario che abbiamo detto non è poi così facile da affrontare in casa e ha in generale buoni numeri durante la stagione, perché andiamo a vedere un attimo da quando è arrivato Kivu il Parma è tredicesimo in classifica per punti totali, ma proprio per quanto riguarda le prestazioni si sta comportando bene, perché è l'ottava squadra per XG concessi e la nona per gol subiti, quindi nella parte sinistra della classifica per quanto riguarda la fase difensiva. Per gol e gol fatti invece il rendimento è in linea con quello anche dei punti, perché è al tredicesimo posto. E un altro punto però positivo è che è l'ottava squadra per pressione concessa agli avversari. Questo in realtà è soprattutto perché vanno lungo, quindi non ti danno molto modo di pressarli alti, perché lanciano la palla lunga, non provano neanche più di tanto a costruire dal basso, cosa che invece provavano a fare molto prima con Pecchia, però l'ha un po' invertito questo trend Kivu, perché era sì molto propositivo Pecchia, però andava incontro alle famose sconfitte propositive, no? Quelle che sentiamo ultimamente, che sono diventate un tormentone, tant'è che il Parma era la 18ª squadra in Serie A per una metrica che si chiama Danger Possession Loss, scusami l'inglese, e indicava una scarsa resistenza al pressing vicino alla propria area, insomma perdevano palloni molto pericolosi nei pressi dei 16 metri e invece erano anche penultimi per opposite build up, quindi gli avversari hanno sempre una percentuale alta di costruzione, significa che era un pressing sostanzialmente inefficace. Però con Kivu c'è stata un po' un'inversione, una squadra almeno più tenace.
Allora guarda Davide, parto col dire immediatamente che con Kivu il Parma non ha mai subito più di tre gol. L'ultima volta risale, come hai detto tu, quando c'era ancora Pecchia, al 31 gennaio, proprio in uno scontro salvezza contro il Lecce, in una sconfitta 1-3 in casa. Una squadra che ha ritrovato equilibrio, ha tantissime assenze, se guardiamo la cronaca degli infortuni e la lista in vista di domenica è veramente lunga, però è una squadra che a mio parere ha un piede e mezzo nel prossimo campionato di Serie A, perché dietro non corrono e non giocano bene come il Parma, anche se si è mossa la classifica nell'ultima giornata con la vittoria dell'Empoli, il pari del Lecce e anche il Venezia proprio dietro al Parma, però serve un miracolo a Lecce ed Empoli per raggiungere la quota salvezza, che credo sarà intorno ai 32-33 punti, quindi sicuramente il Parma ha le sue aspirazioni per la gara di domenica, ma la voglia, l'intensità e soprattutto lo stimolo che il Napoli deve avere è un qualcosa di imparagonabile, perché sì, tantissime e bellissime le favole salvezza, ma quelle scudetto, con tutto il rispetto chiaramente per il Parma, hanno una valenza imprescindibile, hanno una valenza superiore rispetto a una squadra che comunque ha fatto un ottimo campionato, a mio parere, un calcio propositivo. Poi però servono i punti, serve pagare, e quindi è stato mandato via Pecchia, è arrivato un Chivu, l'ho detto, molto più equilibrato, una squadra che ha dato veramente tanto fastidio, Davide, alle big. Ha battuto la Lazio a inizio campionato, ha battuto la Juventus in casa, ha pareggiato con l'Inter, ha perso con la Roma di misura con un gol nei primissimi minuti e poi nient'altro. Quindi secondo me il Napoli deve metterla sull'intensità, nel senso non deve farsi schiacciare dal pressing come è accaduto con il Genoa, deve permettere la costruzione a Gilmour, che è apparso un po' in difficoltà, diciamolo, contro il Genoa, più che altro perché non riusciva ad abbassarsi come Lobotka fa fra i due centrali, ma proprio per meriti dei ragazzi di Vierà, perché poi erano tantissimi, i 2005, i 2008 addirittura, schierati dalla leggenda francese. E quindi il Napoli e Conte, che domani tra l'altro risponderà alle domande dei giornalisti in una delle conferenze stampe secondo me più calde della stagione, deve azzannare questa partita e magari far prendere per la prima volta a Chivu tre gol, anche se non è mai capitato spesso in questa stagione per il Napoli. Però devi reagire al brutto pari con il Genoa, brutto chiaramente per il risultato, il Napoli meritava la vittoria nettamente, tantissime occasioni contro i soli due tiri del Genoa, però il calcio è anche questo, l'Inter che insegue lo sa, proprio a Parma gettò due punti praticamente già acquisiti, perché seppur rischiò nel primo tempo poi riuscì a andare negli spogliatoi sopra di due gol, e sì, i cambi scientifici di Inzaghi, però resta tantissima differenza fra le rose di chi si sta lottando lo scudetto e invece di chi lotta per la salvezza. Ma questo è ovvio e credo che lo dicano i fatti. Però poi vorrei porre l'attenzione, Davide, sui dubbi di formazione, perché ne sono pochi, probabilmente due. Cioè Lobotka, che chiaramente non giocherà, secondo me non verrà rischiato nuovamente dalla titolarità, e poi David Neres. È entrato, ha dato un po' di quel fuoco, quel brio nel finale con il Genoa, l'occasionissima su un cross pennellato sui capelli ricci di Billing, che muove troppo la testa e la manda al lato, e quindi il Napoli può tornare addirittura al 4-3-3. Non se ne parla, sicuramente domani avremo degli spunti diversi dalle parole di Conte, però quanto può essere importante David Neres in questo finale di stagione? Perché parliamo che entro una settimana, credo, il campionato terminerà.
Ecco, mi aspetto che glielo chiedano domani chi giocherà domenica e tra Raspadori e Neres. Io ti darò una risposta diversa, cioè io li farei giocare entrambi, visto anche un Anghissà davvero poco brillante nelle ultime uscite, e invece un Raspadori che quando gioca praticamente segna o fa segnare, è successo così da gennaio in poi, che però per metterlo lì devi, quando non c'è Neres, devi mettere McTominay più largo, fare questo centrocampo a 4, insomma vai a sacrificare altri aspetti. Infatti, nonostante tutti i gol che ha fatto Raspadori, il Napoli in realtà ha raccolto pochi punti quando è stato lui titolare, non vorrei sbagliare, 10 su 21 vado a memoria, lo avevo letto in un post stamattina. E quindi perché non provare a metterli entrambi, anche perché dicevamo prima, il Parma è sì una squadra molto più equilibrata, una squadra fastidiosa, ha dato fastidio alle big, però forse tu devi giocare un po' su quello e quindi essere tu più propositivo, più aggressivo. Però non so se sei d'accordo con me, credo non accadrà mai una cosa del genere e giocherà Raspadori.
Sì, è complicato da immaginare, perché se vogliamo basarci sulle formazioni, su 36 formazioni, Napoli non è mai stato estremamente aggressivo. Conte ha sempre cercato equilibrio, non lo vuole perdere a due giornate dalla fine. Secondo me, a mio parere, sarà una gara estremamente simile a quella di Lecce, a quella del Via del Mare, dove il Napoli approcciò benissimo segnando due gol, uno annullato per il 48 di Lukaku di scarpa. E quindi vediamo, perché se il Napoli approccia bene riesce poi a capitalizzare, a ritrovare quel cinismo che è mancato contro il Genoa, diciamolo che è mancato, anche grazie a un esordio di Siegrist, il portiere 33enne del Genoa, spaventoso, senza nulla togliere alle Ale che ha disputato una grandissima stagione, e il Napoli deve ritrovare quel cinismo per chiudere presto i conti, perché non accadeva da tanto, è vero. Però il Napoli fra Angeligno al 93esimo e Vasquez all'85esimo ha gettato via 4 punti. Non menziono Dia perché probabilmente in quella gara contro la Lazio il Napoli non meritava la vittoria. Però contro Roma e Genova sicuramente sì. Poi aiutami a trovare altri gol nel finale. È scientifico che accade se ti abbassi e se poi permetti anche un normalissimo cross a uno poi degli specialisti della Serie A che è Martin del Genoa, e quindi permette alla squadra di crederci. Tante volte non capita, tante altre sì. Ricordo ad esempio Inter-Udinese con un forcing dell'Udinese nel finale, l'Inter che si abbassa sul 2-1 e due miracoli di Sommer. Quindi il calcio è anche questo, tante volte succede, tante altre no. Però magari quando si è alla 37esima giornata, 1-0-2, 1-1-3, non possiamo prevedere la partita, può far star tranquilli i calciatori e soprattutto i migliaia di tifosi che seguiranno anche la squadra a Parma in questa settimana. Siamo ormai al termine e inizierà il weekend. C'è anche il tema, Davide, dei biglietti. Tantissime persone si sono lamentate per il servizio offerto, per anche un po' la confusione che si è creata, poi chiarita dallo stesso Napoli con una nota sul proprio sito, perché inizialmente non si potevano acquistare i biglietti per chi era residente in Emilia Romagna, poi ci sono state tantissime lunghe file al di fuori delle ricevitorie campane di tutta Italia. Però l'importante, a mio parere, è che in uno stadio all'inglese, perché è uno stadio all'inglese, quello del Parma, dove attacchi e vedi i tuoi tifosi in uno dei due tempi, per me è importantissimo che oltre ai migliaia di tifosi napoletani sparsi in Italia ci siano anche proprio quelli di Napoli, quindi il vero e proprio gruppo che segue sempre la squadra.
Mi trovi d'accordo, Dani, proprio su tutto quello che hai detto, e sia da quest'ultimo passaggio sulla situazione biglietti un po' confusionaria a quello che hai detto all'inizio. È praticamente scientifico che ti capiterà due, speriamo non più di due, perché anche io non ricordo altri casi oltre Vasquez e Angeligno, speriamo siano stati gli ultimi, ma succedono in un anno se hai sempre questo atteggiamento remissivo nella seconda parte di gara, insomma, negli ultimi minuti.
Stava accadendo, se ti ricordi, anche con la Fiorentina e col Milan, 2-2-1, dove però hai rischiato tantissimo.
Hai rischiato. E magari trovi un avversario meno lucido una volta, più lucido un'altra. Comunque, quest'ultimo è stato un caso abbastanza eclatante, perché lì Martin, lo hai detto tu, è uno dei migliori crossatori del campionato. Va a staccare un giocatore in realtà molto bravo di testa, che è Vasquez. Questo non ce lo dimentichiamo, perché era sicuramente una posizione insolita, però è al suo terzo centro quest'anno. L'anno scorso ne ha fatto solamente uno, ma era il giocatore con più pali colpiti, ne aveva presi 7 la scorsa stagione, esatto. Tra i non attaccanti, quindi tra centrocampisti e difensori. Adesso incontriamo Pellegrino, che ha insegnato, insomma, a un po' di squadre cosa significa subire gol di testa, sì. E c'è anche Djuric, che sicuramente se lo giocherà nei minuti finale. Kivu, che è il giocatore per distacco con più duelli aerei vinti in Serie A, ne ha 132 vinti, e anche la sua percentuale è altissima. Non puoi concedergli quello, sì.
Esatto, deve evitare nei minuti finali di concedere. Ma guarda, puoi anche concedere il pallino del gioco come ha fatto con il Lecce, sapendo anche dell'inferiorità tecnica dell'avversario, che ci sarà anche qui, perché è un dato oggettivo nelle rose delle due squadre. Però non hai praticamente mai rischiato a Lecce, perché hai tenuto la difesa comunque più o meno alta, il baricentro si è abbassato, ma hai rischiato solo su un tiro deviato, e quindi la stessa cosa nella partita perfetta, perché poi noi quello stiamo andando a immaginare, non devi concedere. Poi leggevo gli indisponibili del Parma tra Bernabé, Cancellieri, Charpentier, Esteves, Kowalski, Mihaila, Osorio e Boyacco, con Bernabé ed Esteves che hanno lavorato per tutta la settimana in personalizzato e dovrebbero almeno essere convocati. Quindi nell'analisi va anche inserito, per me, che il Parma non è al top. Un ulteriore step in più per il Napoli per azzannare la gara sin dai primi minuti e portare un risultato che non ne abbiamo parlato, ma sarà in contemporanea con Inter-Lazio, Davide.
E certo, e dobbiamo ricordare gli scenari possibili prima di chiudere, perché
sì,
se il Napoli dovrà appunto innanzitutto guardare a se stesso, l'abbiamo detto, da un punto di vista del risultato, però per una questione matematica, se il Napoli dovesse vincere e l'Inter invece dovesse perdere, il Napoli diventerebbe addirittura già campione, quindi con una giornata sì, d'anticipo.
In caso come accadde di... proprio a Udine in trasferta.
Esattamente. Mai. In caso di vittoria di entrambe, chiaramente ci si va a giocare tutto all'ultima giornata e con sempre un punto di vantaggio, ma anche se poi l'Inter pareggia, in quel caso è comunque assicurato per la squadra di Inzaghi la possibilità di andare all'ultima, perché il Napoli avrebbe il Cagliari. In caso di sconfitta, con una vittoria dell'Inter si andrebbe allo spareggio, quindi è ancora tutto apertissimo.
Sì, prepariamoci a dei giorni di fuoco in due scenari, cioè o vittoria del Napoli e sconfitta l'Inter, quindi scudetto, oppure il tutto che si porterà al Cagliari e al Como, perché poi in caso di spareggio chiaramente stiamo super immaginando, però poi ci sarebbero il venerdì e il sabato, perché credo che si andrà verso lo spareggio al 25 maggio, qualora l'ipotesi si verificasse, in cui in due giorni la Lega deve organizzare una delle sfide più importanti della Serie A degli ultimi forse 10 anni, 15 anni. Quindi sicuramente saranno dei giorni di fuoco, Davide, noi li seguiremo sempre H24 aggiornando su tutto Napoli, sui social, quindi l'invito è ancora una volta in questa fase della stagione, la più lunga, la più veramente lunga, a seguirci e a rimanere aggiornati su ogni notizia e su ogni avvicinamento alla gara che ci sarà.
Sì, perché qualunque cosa accada, abbiamo detto che sono tante le cose che possono accadere, ma sì, in ogni caso noi vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguirci qui sul podcast ovviamente, ma ribadisco l'invito di Daniele anche sui nostri siti, sull'applicazione e anche sui social. Qui per oggi con il podcast abbiamo finito, ringrazio Daniele Rodia.
Grazie a te e buon fine partita a tutti quanti, buon fine campionato a tutti quanti.
Esatto, e a risentirci nel post partita.
Tutto Napoli in podcast.